Un estratto del primo capitolo del romanzo Il fantasma assassino di Bedrettin Simsek, intitolato Un miracolo di nascita.
Un mio conoscente, membro della facoltà dell'Istituto di Scienze Sociali, aveva una vasta cerchia di amici all'università. Queste persone, tutte di mentalità aperta, erano figure di spicco nel mondo della scienza. Tra loro c'erano fisici, filosofi, dottori. Dovendo sempre apparire razionali in pubblico, erano in grado di dare credito alle idee più folli tra di loro. Casi che la scienza considerava insensati suscitavano un grande interesse, tanto da rimanere segreti. Spesso ci riunivamo e parlavamo del soprannaturale. Un giorno uno del nostro gruppo arrivò con un libro intitolato Veleno d'amore di un autore sconosciuto. Questo libro, che non era più in vendita, lo aveva trovato in una libreria, sotto una montagna di libri coperti di polvere. Nel primo racconto del libro, intitolato Il dispositivo miracoloso, si diceva che la morte appare come un fotone di luce poco prima di esalare l'ultimo respiro, poi entra nel nostro corpo per toglierci la vita. Questa affermazione, che nessuno prenderebbe sul serio, ha attirato l'attenzione di alcuni di noi. Tuttavia, i fisici non hanno ritenuto questa tesi degna di attenzione. Questa scoperta, che se fosse stata confermata, sarebbe stata la più grande del nostro secolo, è stata lasciata a perdere in un libro disperso di un autore sconosciuto. Il mio amico accademico mi fece notare la riluttanza degli scienziati a proporre idee in un campo in cui la religione aveva voce in capitolo. La morte era un argomento monopolizzato dalla religione. In quel momento era presente nella stanza un dottore in filosofia. Il filosofo, con occhi selvaggi e capelli incolti, espresse la sua opinione come segue.
Secondo l'anima, avere un corpo è una malattia. L'anima vede il possesso di un corpo come un malfunzionamento. Lo sappiamo dalle disavventure che ci capitano, dal fatto che c'è sempre qualcosa di sbagliato intorno a noi. Quindi, quando moriamo, ci liberiamo di una malattia.
Passarono i mesi. Ma la tesi dell'autore sconosciuto continuava a perseguitarmi. Un giorno, quando andai a trovare il mio amico accademico, lo trovai a discutere con un gruppo di docenti. L'oggetto della disputa era una tesi di laurea magistrale presentata da uno studente per l'approvazione del rettorato. Nella stanza c'erano il direttore dell'istituto, il relatore della tesi, un professore associato e un assistente. Lo studente aveva superato l'esame di difesa, ma la giuria non era d'accordo sul fatto che avesse avuto successo. La tesi, redatta su casi di reincarnazione, era intitolata Memorati. Il direttore dell'Istituto di Scienze Sociali considerò il lavoro non scientifico, anche se queste esperienze si erano realmente verificate. Il consulente dello studente sostenne che il fatto che la tesi fosse basata sul libro Reincarnazione e Biologia di Stevenson, un professore americano di psichiatria, confutava questa affermazione. Perché la tesi presentava prove biologiche della reincarnazione. Si trattava di persone che erano state uccise in qualche modo, e poi erano rinate. Non solo ricordavano le loro vite passate, ma rinascevano con gli stessi segni con cui erano morti. In effetti, l'articolo di Stevenson è stato incluso nella tesi. Il ragazzo turco di questo articolo sosteneva che la voglia sul suo viso destro era il risultato di una ferita da arma da fuoco a bruciapelo in una vita precedente. Il proiettile aveva perforato il lato destro del cranio, danneggiando il cervello, e il ragazzo era morto in ospedale dopo aver lottato per la vita per 6 giorni. Stevenson aveva ottenuto una copia delle cartelle cliniche dell'ospedale, da cui risultava che i segni di nascita e di morte del caso coincidevano. L'aspetto sorprendente è che i segni di entrata e di uscita del proiettile nella testa si trovavano nello stesso punto sia nel deceduto che nel nato. La tesi ha sollevato le seguenti domande. L'entità che ha preso vita in 2 corpi distinti, e che sembrava essere stata colpita con la stessa pistola, era una sola persona, o 2 persone distinte? O era tutta un'illusione? L'evento, che sembra essere accaduto in tempi diversi secondo il calendario della nostra mente, è avvenuto nello stesso momento in un'eternità in cui il tempo non esiste affatto. L'unica persona è apparsa come 2 persone separate, come un elettrone in 2 luoghi diversi nello stesso momento. La nostra visione potrebbe ingannarci. L'articolo di Stevenson del 2005, alcune malformazioni corporee attribuite a vite precedenti, è stato ampiamente citato nella tesi. Secondo questo articolo, Adi è nato in un distretto di Hatay e ha iniziato a parlare all'età di 2 anni. Nella sua vita precedente, era un operaio che è morto quando è rimasto intrappolato sotto un edificio, crollato durante la costruzione. Tuttavia, prima del cumulo di cemento che ha causato la sua morte, un pezzo di detriti è caduto su di lui e ha reciso la mano sinistra. Adi è quindi nato senza la mano sinistra e con il sangue che ancora scorreva dalla ferita. Il fatto che la tesi presentasse casi con prove così concrete non era un problema naturalmente. Dopotutto la reincarnazione ci ha fornito molti esempi di vittime di armi da fuoco, nate con il segno del proiettile. Ma non c'è mai stato un caso in cui una persona colpita da un proiettile alla gamba sia nata con un proiettile nella gamba. È stato il caso numero 14 della tesi a scatenare il dibattito della commissione. Si presume che quando un uomo ucciso con una pistola durante il contrabbando si reincarna, porti con sé il proiettile conficcato nella gamba dalla sua vita precedente. Infatti, quando il bambino nasce, la ferita alla gamba sanguina e il proiettile è ancora lì. Per qualche ragione sconosciuta, il proiettile non può essere rimosso e in seguito il bambino ricorda la sua vita passata e racconta a lungo come è stato ucciso. Il direttore dell'istituto insistette perché questo caso, che non offriva alcuna prova, fosse escluso dalla tesi. Il relatore era favorevole a un'indagine approfondita. Quando lo studente fu convocato, egli fu chiesto se poteva corroborare l'accusa del caso numero 14 con documenti ospedalieri o giudiziari, rispose che non aveva parlato con la persona in questione e che l'incidente gli era stato raccontato dalla reincarnazione del caso numero 13. Per una strana coincidenza, anche lui era morto per un colpo di pistola alla testa. Ancora oggi sono chiaramente visibili i segni lasciati dal proiettile entrato dalla tempia sinistra e uscito dalla nuca. Il punto di entrata del proiettile assomigliava al foro in cui sarebbe entrato un dito al momento della nascita. Ha detto che spesso sognava e riconosceva persone della sua vita precedente, come sua moglie e i suoi figli, ma non riusciva a ricordare i loro nomi. Li desiderava, ma non sapeva dove fossero. Di notte si svegliava piangendo. Ha conosciuto il caso 14 quando lavoravano nello stesso stabilimento di assemblaggio in Arabia. Nella desolazione del deserto, lontano dalla città, la notte avevano molto da raccontarsi. Ricordavano non solo le loro vite passate, ma anche il momento della loro morte, e persino oltre. Il velo del mistero sulla morte era stato sollevato per loro, ma il mistero della vita rimaneva non illuminato. Non sapevano perché erano nati di nuovo. Chi li aveva spinti a tornare nel mondo? Il numero 13 divenne più religioso nella sua nuova vita, mentre il numero 14 divenne uno scettico. Ma anche qui c'era una contraddizione. Il caso numero 13 era un peccatore che aveva commesso dei crimini nella sua vita precedente. Il numero 14 era stato un contrabbandiere nella sua vita precedente, ma era religioso. Quindi la morte aveva portato un uomo fuori dalla religione e l'altro di nuovo dentro. Il numero 13 credeva nell'esistenza dell'anima. Il numero 14 sosteneva che non esisteva l'anima, anche se era morto e risorto.
«Se ci fosse un'anima, questo proiettile non sarebbe qui»,
disse il caso 14, indicando la posizione del proiettile nella sua gamba da una vita precedente. Nonostante lo studente che ha presentato la tesi abbia cercato più volte di intervistare il caso 14, non è riuscito a raggiungerlo. All'epoca lavorava in un'azienda gestita dai suoi fratelli e la sua famiglia non gli permetteva di vedere nessuno. Questo potrebbe essere dovuto al suo atteggiamento scettico nei confronti della religione? Perché i suoi fratelli erano molto conservatori e trovavano assurda l'affermazione della reincarnazione. Accusavano il fratello di essere malato di mente perché sosteneva di essersi reincarnato nonostante avesse un proiettile o una ferita da arma da fuoco da una vita precedente. Era come se avessero costruito un muro intorno a lui. La famiglia era inorridita dalle sue parole che negavano l'esistenza dell'anima e di Dio. Pensavano che fosse la cosa peggiore che potesse accadere loro. Quando il dottorando chiese di intervistare il caso, i fratelli lo respinsero, dicendo che tutte queste affermazioni erano inventate. Lo studente fece altri tentativi, ma fu insultato. Perché la famiglia ha nascosto il caso se l'affermazione della reincarnazione era una bugia? Perché non hanno permesso a nessuno di intervistarlo? Se l'incidente del proiettile era un'invenzione, avrebbero potuto lasciare che la persona lo spiegasse e quindi licenziare gli intervistatori. L'argomento era molto intrigante. Dopo molte discussioni, il gruppo decise di chiedere il parere di un ostetrico. Il dossier della tesi è stato portato all'attenzione di un professore di un ospedale universitario. Mi è stato detto che, come persona curiosa, avrei potuto essere presente quando l'esperto avrebbe espresso il suo parere.